Se pensate che sia una puntata a tutto calcio, beh, dimenticatevelo pure. Lui è Pietro Nicolodi, voce del calcio tedesco su Sky, con cui parleremo veramente di tantissimi argomenti.
Squarecast presenta il podcast Sotto Sopra. Sotto Sopra è un piccolo viaggio podcast fatto insieme a ospiti sempre diversi. Personaggi famosi o comuni mortali si incontreranno nel nostro podcast per raccontare a cuore aperto i successi e gli errori che hanno aperto o chiuso le sliding doors della loro vita. Gianluca, Michela e Luca ti danno il benvenuto al loro tavolo, ovviamente Sotto Sopra.
Signori, siamo di nuovo su Sotto Sopra. Benvenuti a questa nuovissima puntata. Come sempre ci sarà Gianluca, ciao.
Ciao Michela.
E ci sarà mio marito Luca.
Ciao.
Ma non ci manca l'ospite. Vi faccio questo elenco, vediamo chi indovina. Tennis, calcio, basket, hockey, volley, baseball, football, rugby, sport invernali. Di chi stiamo parlando? Tic tac, tic tac. È lui. Ciao Pietro Nicolodi.
Ciao. Ciao a tutti.
Buongiorno. Allora, io direi di cominciare proprio ben set, perché è inutile stare a perdere tempo. Ti faccio subito io la prima domanda, così al brucio. Quanto fanno bene ad un giornalista i social network?
Oddio.
Ecco le solite domanda. Domande di sotto sopra.
L'avevo detto che non era facile.
No, diciamo che ci sono dei giorni che vanno anche abbastanza bene. Io in realtà, per esempio, Twitter lo uso soprattutto per lavorare e non per andare a leggere le tendenze o altre idiozie di vario genere, e quindi mi aiuta abbastanza nel mio lavoro. Su Facebook e il resto della compagnia, insomma, ci sono dei giorni in cui mi scaraventerei fuori dalla finestra senza avere problemi.
Anche perché noi siamo un po' della vecchia guardia, quindi
sì, la carità utili per certi versi, però si vive bene anche senza.
Beh, immagino che per certe cose per il tuo lavoro siano sicuramente utili, dati si trovano magari un po' più facilmente di qualche tempo fa.
Sì, beh, no, ripeto, Twitter è straordinario, soprattutto per me che mi occupo di sport esteri. I siti delle squadre, degli atleti, degli sport in generale curati all'estero sono straordinariamente avanti rispetto a quelli italiani, quindi è un trionfo per certi punti di vista.
Io questo non lo sapevo, ad esempio. Beh, o si usano i social o soprattutto per gli sport invernali si usa Massimiliano Besi. Il data Besi.
Vabbè.
Una cosa o l'altra, sicuramente.
Numero uno del mondo.
Mamma mia, guarda, abbiamo avuto il piacere di fargli un'intervista, gliel'ho chiesto. È una macchinetta, veramente. Ma tu sei sempre stato, fin da bambina, appassionato di sport, uno sportivo proprio davanti, dietro lo schermo. Ma sii sincero, ma se non avessi fatto il commentatore sportivo o lo sportivo, avresti voluto fare l'astronauta, il pompiere, qualcosa così di normale?
Allora, detto che non so fare assolutamente null'altro, perché la mia vita è stata programmata per fare questo e basta, l'unica cosa che so fare decentemente è cantare, ma non avrei fatto comunque un minimo di strada neanche da quella parte, quindi avevo una chance nella vita, sapevo che dovevo perseguirla in tutti i modi. Mi sarei accontentato di farlo in ambiti un po' più tranquilli, insomma. Io pensavo di fare le telecronache dell'Hockey Club Bolzano e di lavorare nella mia città, e invece è andata in modo diverso, ma più che questo, francamente, non avrei potuto fare, perché non so fare veramente niente. Dal punto di vista manuale penso di essere uno degli uomini più ridicoli che esistono sulla faccia della terra.
No, siamo in due.
Al limite mi sarebbe piaciuto insegnare, però non so, è andata così.
Ti faccio una domanda, Pietro. Tu sei nato a Bolzano. quanto comunque la tua città ti ha aiutato nel tuo lavoro e quanto invece non ti ha agevolato nel tuo, diciamo, nella tua professione, nel diventare quello che sei diventato?
No, è stata fondamentale perché fin da bambino sono stato abituato a vedere mille sport grazie al fatto che a Bolzano si vedevano e si vedono televisioni austriache, svizzere, tedesche, e diciamo che la varietà sulle reti nazionali è sempre stata molto più ampia, quindi io vedevo tutti gli sport invernali e non solo lo sci alpino. C'era il fondo, c'era il salto a profusione, c'era il biathlon, e quindi dal punto di vista degli sport invernali è stato fondamentale, visto una quantità di partite di ghiaccio che gli altri italiani non hanno mai potuto vedere, e in più in tutti gli sport estivi, per esempio con il tennis ho visto mille edizioni del torneo di Vienna, di Basilea, di Stad, di Stoccarda, della Coppa delle Nazioni di Düsseldorf, tutte cose che in Italia non manco per idea.
Voglio nascere a Bolzano nella mia prossima vita.
No, l'altro vantaggio è stato di avere in città tre giornalisti che sono stati la chiave poi della mia seconda parte della, chiamiamola, carriera, quella che si è sviluppata a livello nazionale non solo locale, tre colleghi importantissimi come Ezio Zermiani, Franco Bragani e Stefano Bizzotto, che mi hanno visto e hanno deciso che ero abbastanza decente da poter provare a fare il grande salto. Lì.
Tre nomi qualunque hai fatto.
Per fortuna Bolzano ha espresso questa gente qui prima di me, e io non posso che essere molto contento di questa cosa.
Michela, mi sa che era meglio nascere a Bolzano, te lo dico.
Sì.
Ci hanno visto lungo comunque, devo dire, ci hanno visto davvero davvero lungo. Comunque Bolzano, devo mettere, io ho fatto un anno di militare a Bolzano e le televisioni estere anche mi hanno salvato da appassionato di sport.
Sì, anche perché un anno a Bolzano militare è una roba micidiale.
Discretamente, faccio da pendolare tra Bolzano e Merano, quindi più o meno. Venivo giusto a vedere l'hockey, che è sempre stata la mia grande passione.
Poi a quegli anni, non so quanti anni siano passati da quando hai fatto militare, ma sono stati periodi abbastanza difficili anche per la vita sociale in Alto Adige, mentre adesso è un po' più sveglio l'ambiente. Arrivato all'università a Bolzano è cambiata parecchio la città, al di là del fatto che adesso è in lockdown, ma quello è un altro discorso, è molto più viva rispetto a quando ero giovane io. Il limite di Bolzano è che se fai il giornalista normale, per esempio, a parte questo periodo particolare, la notizia mucca attraverso la strada 15 km di coda è una delle più probabili, insomma.
Mi ricordo, tra l'altro Bolzano per me è stato fantastico, era il 94, mi ha iniziato alla radio perché ho lavorato un pochino per la radio di Bolzano facendo delle interviste in ambito metal, per cui deve essere una roba propizia per il giornalismo, anche se in realtà faccio tutt'altro.
Che radio era?
Non mi ricordo, era Radio Bolzano, aveva il nome in tedesco, sai che non me lo ricordo.
Radio Bolzano.
Non mi ricordo che cos'è, che radio è, so che mi hanno mandato a intervistare in Pantera, che se non mi ha menato è stato bravo.
Ma tu che musica ascolti? Quale preferisci?
Io sono musica rock in generale, insomma. Poi i figli mi hanno introdotto molto anche nell'ambiente un po' più duro, però rimango legato alle origini del rock. Poi anche qualcosa più tranquillo, tipo il mio disco di riferimento della vita rimarrà sempre Simon & Garfunkel del Concert in the Central Park. Conosco a memoria in tutti i dettagli anche quando Simon parla e presenta. Però insomma, spazio da Bob Dylan ai Guns N' Roses ai Metallica senza grandi problemi.
Niente, te l'ho detto Gianluca che bisogna fare un podcast con lui, con Zoran, con Maria Teresa, così bisogna parlare di rock.
Facciamo una tavola rotonda solo a base di rock, viene fuori qualcosa di bellissimo.
A me piacerebbe molto, è la mia seconda grande passione.
Va bene, la metteremo su per voi allora.
Sicuro.
Molto, molto bene. Allora, adesso faccio la solita domanda che fanno tutti, ma spero di cambiare un po' il finale. Avrai perso il conto molto probabilmente di tutte le telecronache che tu hai fatto, perché con l'elenco di sport che ho fatto prima non bastano non so quante mani per contare. Ma quale evento ti sei perso e avresti voluto commentare? Ma ti sei perso perché non eri ancora nato, perché altrimenti li hai commentati tutti fondamentalmente.
Oddio, no, non ho mai tenuto il conto delle telecronache, anche perché sarebbe una perdita di tempo clamorosa, quindi non ne fai caso, già ne ho poco, no, per la vita pseudo normale, quindi non mi sembra il caso di star lì a contarle. Beh, mi sono perso una gara 7 micidiale del World Series di Baseball, quelle dietro le Chicago Cubs, perché sono arrivato fino alla gara 6 e purtroppo gara 7 non c'era spazio nella cabina e quindi
peccato.
Sono rimasto fuori quella partita lì. In realtà poi ne ho fatte tante altre fantastiche, però la vittoria dei Cubs non fatta forse è la cosa che mi stisce di più.
Sarebbe Pietro... una bella scusa Gianlu, sarebbe stato una grande combo, gara 7 con vittoria dei Cubs e conseguente concerto dei Pergemola
subito dopo.
Subito dopo, sì. Però quest'anno ti sei divertito, World Series.
Ah, no, assolutamente sì, e francamente anche in maniera inattesa. Inattesa perché non pensavo più di commentare il baseball. E poi, insomma, viste tutte le premesse, il fatto che il pubblico ci fosse o non ci fosse, per la prima parte non c'era, poi è arrivato alle World Series, devo dire che è stato molto divertente.
Sì, mi ha tenuto svegli.
Sì, ci ha tenuti svegli. Oh, fammi un favore, Pietro. Mi saluti, sentite cosa che sto dicendo, mamma mia. Mi saluti Eleonora Manghi, per favore. Mi dici,
no, saluti. No, non ho sentito, scusami.
Mi saluti Eleonora Manghi, mi dici ciao Eleonora.
Va bene.
Adesso.
Devi ripetermi il cognome perché l'ho sentito male.
Manghi.
Ah, ok. Un saluto a Eleonora Manghi, ciao.
Grazie, lei è un'appassionata folle di baseball. Bene. Il suo cane si chiama Jeter. È pazzo per tutte queste cose qua. Quando le ho detto che...
suo marito ha giocato a San Marino, anche sì, mi sembra, sì.
Vabbè, però
quando ho detto che avrei fatto un'intervista da fuori, lo dovevo fare questo, non glielo ho detto, glielo dovevo fare. Bene, Gianluca, qualcosa?
Sì, volevo sapere da Pietro se c'è mai stata durante una telecronaca una frase di cui ti sei pentito, che hai detto, che avresti voluto evitare. Se c'è mai stata.
Probabilmente c'è stata, ma per fortuna l'ho cancellata dalla mia mente.
E va ben facile
perché,
così.
Perché
però...
comunque questo è fondamentale, perché se tu ti accorgi di aver detto una stupidaggine spaventosa e te ne accorgi, l'importante è che tu riesca a cancellarla dalla tua mente al più presto, perché sennò tutto quanto quello che viene dopo quella stupidaggine che hai detto è ancora peggio della stupidaggine che hai detto. E in questo devo dire che ho un po' imparato, perché mentre all'inizio facevo un errore e diventava un dramma praticamente, quindi tutta la telecronaca era drammatica, adesso per fortuna riesco a togliermelo abbastanza velocemente dalla mente e ho lavorato anche per togliermelo dalla parte notturna, perché uno quando va a dormire e ha appena fatto una telecronaca non dorme subito assolutamente, e quindi saper comunque cancellare tutto quanto in fretta è fondamentale. Ho impiegato un sacco di anni per riuscire ad arrivare a questo livello, non sempre ci riesco ancora adesso, però un po' meglio va. Ad esempio io le Olimpiadi, che sono state invernali e estive, penso di aver dormito, quando andava bene, 2 ore per notte, perché sognavo quello che dovevo dire il giorno dopo e sognavo quello che avevo detto il giorno prima. Dramma completo.
Ma quanto durò la preparazione di una telecronaca?
Beh, dipende, io ti potrei dire da tutta una vita, nel senso che a forza di guardare sport tutto quanto è valso come preparazione. Poi dipende dall'evento, poi ci sono delle partite che vanno preparate molto di più di altre. Tu dirai il Classicer, no? Il Classicer forse è quella che prepari meno, perché dici sono squadre talmente conosciute che è tutto molto più facile, i dati arrivano molto più facilmente. Se ti becchi un Augsburg contro non lo so, adesso non mi viene in mente nient'altro, ma contro Bologna mettiamo, è molto più complicata, e allora lì serve molto più preparazione.
Ho capito, grazie. Michela, se vuoi vai.
Ma sì, vado io. Raccontaci qualcosa del tuo mondo, bello, brutto, qualcosa che noi fruitori non sappiamo.
Che è un mondo che assomiglia al mondo reale, sommato, dove ci sono delle persone fantastiche e delle persone molto meno fantastiche. Dove ci sono persone che amano follemente lo sport, le persone che amano follemente loro stessi. Devi saperle vedere, devi essere capace di leggere in queste persone. Magari conoscendo alcuni tuoi miti ti accorgi che forse non era il caso di conoscerli, ma è come nella vita, sostanzialmente.
Sì, beh, sicuramente, non è così diverso.
No.
Ma pistola alla tempia, tu una telecronaca con Dario sul Sambo, se non mi ricordo male, ma non per darla, la faresti?
Non ho capito bene con chi dovrei farla.
Se faresti, Michi, ce la suga questa cosa che ha visto il Sambo su commentato.
Ah, con Dario. No, quindi... con tutta la buona volontà non saprei cosa dire, proprio. Allora, grande Dario che se l'hai cavata, ma no.
Ma più che altro
io ho fatto un nuoto stamattina, è già stata un'impresa non da ridere. Giocando per lo 0-0 in trasferta con 11 uomini davanti agli di porta, e in qualche maniera ne siamo venuti fuori, ma insomma. Poi vabbè, c'era una
già gli sborni con
assoluta, quindi facevo parlare lei, che era molto meglio che per parlare della però Sambo sì, dura, no. Ragazzi.
Non so neanche cosa sia, tipo un'arte marziale russa, una cosa del
genere. Sì, qualcosa del genere. So che in Bielorussia andava molto di moda, perché abbiamo fatto i giochi di Minsk e ce la proponevano più o meno a tutte le ore, vincevano tutto loro.
Ah, ok, boh, bene, non so. Io mi sono fermato agli sport strani, mi sono fermato a quello dal nome impronunciabile che fanno nel sud-est asiatico, dove giocano.
Ah, beh, quello è fantastico, sì.
Quello io lo adoro, il nome però è impronunciabile.
Sì, infatti adesso mi sfugge totalmente, però l'ho visto un po' di volte, è straordinario. Fanno delle rovesciate che non stanno in cielo niente.
Straordinario come fanno a non rompersi la schiena.
Non so, veramente, sono fatti di gomma.
Davvero. Ma parlando sempre di sport, visto che ne hai commentati tantissimi, qual è lo sport che veramente non sopporti?
Lo sport che non sopporto? Faccio fatica a capire tutti i sistemi di punteggio delle varie ginnastiche artistiche, ritmiche e cose varie. Con la ritmica forse è quello che mi piace di meno in assoluto, mentre l'artistica è bellissima, la ritmica non mi piace. Forse quella che il nuoto sincronizzato è la ritmica. Quelli non li guardo mai, se posso.
E il nuoto sincronizzato è pesantuccino.
Non so, c'è gente che impazzisce a vederlo, quindi.
Ah, vabbè, di gusto.
Rispetto moltissimo, per carità, non è che.
Sì, ma chiaro. Ognuno.
A me non piace, insomma. Poi.
E poi c'è gente che qui non piace il curling, per cui.
E io ci ho giocato a curling.
Curling è fantastico.
sì, mi piace veramente un sacco.
Io lo trovo divertentissimo al curling.
No, ma è bellissimo. Devo dirti, confesso una cosa, quando sono andato la prima volta alle Olimpiadi, nel 2002 a Salt Lake City, faceva un po' ridere, no? Il contrasto fra le acrobazie che facevano in quasi tutti gli sport, o comunque gente che si lanciava a 150 all'ora in discesa libera, i numeri del freestyle, lo snowboard con delle cose pazzesche, la velocità del pattinaggio, dello short track, l'hockey con i suoi funambulismi, e poi c'era il curling a due all'ora, faceva molto ridere, no? Come contrasto. Magari il curling preso a parte è strepitoso, messo in quel contesto fa un po' ridere, però ho anche avuto la fortuna di vedere alcune partite con vicino canadesi che sapevano benissimo l'italiano, mi spiegavano tutto e che leggevano mezz'ora prima di me cosa stava per succedere, e ho visto l'ultima stone sbagliata dal Canada nella finale di Vancouver, nella quale Kim Geller, che era vicino a me, ha cominciato a mettersi le mani nei capelli, a urlare appena è partita questa stone, e è venuto a fare uno stracasso totale, hanno buttato una medaglia d'oro. È stato molto divertente.
Pietro, ti chiedo questo: chiederti quale sarebbe la tua intervista dei sogni sarebbe facile.
Io la so.
Ma la tua intervista da incubo quale sarebbe?
La mia intervista da incubo,
cioè, che non vorresti proprio mai fare.
Le interviste da incubo sono, secondo me, quelle di fine partita o quelle prima di una partita di calcio, in cui ti dicono: l'altra squadra è forte, è ben allenata, molto ben organizzata e ricca di talento. Quelle cose lì mi sono capitate nella vita e adesso, insomma, posso non farle, sono un uomo ben felice. Poi il resto, sai, dipende sempre da chi hai di fronte. io ho avuto abbastanza fortuna nella vita e ho incontrato un sacco di gente molto molto interessante con cui si poteva parlare anche di altro oltre che di sport. Chiaro che questo devi scrivere un articolo, devi stringere sulla parte sportiva, però devo dire non sono un tifosissimo delle interviste, cioè nel senso che mi piace parlare con gli atleti, ma non solo di quello che fanno nel corso delle gare. Mi piace allargare gli orizzonti, ce ne sono alcuni molto molto bravi a farlo, altri un po' meno, però insomma. Sì, diciamo una volta che mi mandavano spesso quando ero in Rai a Milanello, per me era la morte dei sensi, però avevo la fortuna di parlare con Seedorf, per esempio. Mm-hmm. Di tutto meno che di calcio, era un trionfo, mi rendeva la vita migliore.
Vabbè sì, ci sta, perché comunque alla fine il mestiere del giornalista secondo me non è tanto neanche quello dell'intervistatore, che forse addirittura non dico che un mestiere a parte, ma quasi, ma il giornalista è più uno che racconta delle storie, è più uno storyteller rispetto alla mera intervista, soprattutto un giornalista sportivo, un telecronista soprattutto.
Sì, penso di sì, insomma. Almeno io la interpreto così, poi ognuno ha il suo metodo.
Guarda, è proprio questo che volevo chiederti. Ogni telecronista ha il suo metodo per raccontare qualcosa, ma se tu dovessi rubare un pregio a un tuo collega, chi sarebbe questo collega e quale sarebbe il pregio?
Ce ne sono tanti, tantissimi. Mm. Nel senso che ho copiato da una quantità industriale di persone un sacco di cose.
Domanda secca, se dovessi rubare qualcosa a Rino Tommasi?
A Rino Tommasi innanzitutto prima l'autorevolezza incredibile data dall'esperienza e dallo studio metodico delle cose. Mm. Cioè, non cose campate, cioè non è che lo ha detto Rino Tommasi che se l'è inventato, no? L'ha detto Rino Tommasi che ha consultato 251 volumi per dire quella cosa lì, e questo è fondamentale, no? Sostanzialmente. E dà la credibilità del personaggio che secondo me ha cambiato il modo di fare televisione in Italia, perché le prime telecronache che andavano in onda su Canale 5, il grande tennis di partite, magari registrate 2 mesi prima, e che non avrei guardato neanche a pagamento, se c'era lui a commentarle, io le guardavo. Mi ha cambiato completamente gli orizzonti, perché nessuno aveva mai sentito delle telecronache così profonde di dati, di statistiche, di ricordi, di tutte le storie. È stata una svolta pazzesca. Da lì in poi tutti hanno cercato di seguirlo. È stato l'uomo della svolta, secondo me. Insieme a Dan Peterson, che non è un telecronista, ma era un americano che ha una testa grande come una casa, che ha cambiato il modo di fare televisione anche lui.
Stavo per dirti questo, io una delle prime che mi ricordo a livello di intervista era proprio lui, quando col suo americano continuava a raccontarci tutte le cose, quindi no, vabbè, sì. Fantastico.
Era un grande un grande storyteller Dan Peterson, pur sì. Non facendo il telecronista.
No, assolutamente.
Era anche un discreto allenatore.
Ma fai te, insomma. Ce ne sono stati sicuramente, ce ne saranno sicuramente peggio.
Ovunque è andato ha vinto, quindi insomma non si discute.
Il tuo allenatore preferito di uno sport, di un qualsiasi sport? Dai, ci sarà una persona che...
Il mio allenatore preferito? Oddio... Togli totalmente impreparato, vediamo un po' di andare a pescare.
Belasco?
No, perché non è così simpatico come sembra, l'ho conosciuto, è genio assoluto, però insomma...
Non sei il primo che me lo dice.
È abbastanza strafottente, se vogliamo. Diciamo che se rappresenti una televisione importante ti ascolta in un modo, se rappresenti una televisione nulla come era la mia quando l'ho intervistato la prima volta, allora fai un po' più di fatica.
Klopp.
Quindi no, un allenatore preferito, sai che non lo so, però...
Vabbè, il mio attualmente lo ammetto, per me è Klopp, cioè per me è un personaggio fenomenale.
Se andiamo sul calcio, effettivamente Klopp mi fa morire da ridere.
Che vabbè.
Però vai alla sua conferenza stampa, muori dalle risate tutto il tempo.
Sì,
adoro anche un tizio che non conosce nessuno, che è l'allenatore del Friburgo, che si chiama Christian Streich, e ogni conferenza stampa ti regala una massima di vita diversa. Allena una manica di sbandati sostanzialmente che nessuno conosce, più scarsi sono meglio giocano, e riesce a salvare una squadra che ogni volta gli leggi sti 11 dici boh, come faranno questi a far punti, e in qualche maniera li fanno sempre. È un mago assoluto, ma al di là del fatto che sia un mago è bello vederlo anche l'atteggiamento che ha in campo, a parte che gioca anche lui, ma prima della partita accoglie l'allenatore della squadra avversaria e stanno lì e si chiacchierano su, poi a un certo punto dicono ragazzi sarebbe anche per ricominciare la partita, forse è il caso che veniate in panchina, ma è uno molto, molto, molto simpatico.
E invece il telecronista che ti fa più ridere, o comunque il giornalista che ti fa più ridere quando fa interviste?
Il giornalista che mi fa più ridere mentre faceva le telecronache è Sergio Taucia, che mi ha fatto ridere per tutta la mia infanzia praticamente, quando commentava Partizan Budućnost, Vojvodina contro Vatelapesca nel campionato jugoslavo, che fosse di calcio, fosse di basket, mi ha sempre esaltato. Il giornalista che fa le interviste facendo ridere, ma non lo so, penso che Guido Meda faccia molto molto ridere, devo dire, nella vita di tutti i giorni, non solo nelle interviste. Poi lo ascoltate nella telecronaca, è esattamente identico nella vita normale, è uno spasso, insomma, passarci delle ore insieme. Un altro che fa molto ridere nella vita di tutti i giorni, e anche nell'intervista, perché comunque ha una cultura particolarmente alta, è Pierluigi Pardo, che poi può piacere o meno come telecronista, ma come persona è assolutamente fantastico.
Beh, ti dico, io non tantissimo come telecronista, però secondo me deve essere simpaticissimo, perché si percepisce quando fa le telecronache. Però penso che Miki si pensasse a questa domanda, cioè abbia fatto questa domanda pensando, secondo me, ai vari siparietti, soprattutto con Djokovic, di Ubaldo Scaragatta.
Sì, sono quasi... Ubaldo Scaragatta, ragazzi.
Ubaldo
Scaragatta è un attore, non è che sì. Non è solo un giornalista.
Io lo voglio intervistare, Ubaldo.
Categoria superiore, qui non stiamo parlando di altri livelli.
Sì, no, ma poi cioè, i siparietti con i tennisti sono incredibili, cioè, no, ma che Zelig, levati proprio.
Ma anche lì può farli solo lui.
Assolutamente.
Cioè, se io vado a fare il simpatico con Federer, mi tira la racchetta in testa. Federer anche.
No, ma infatti io vedo sempre.
Canagata può permettersi di fare queste cose.
Vedo sempre Nole che quando parla con Ubaldo ride già prima.
Sì, sì, partono già prevenuti con la risata.
Sì, sì, ovviamente gli ha messo anche la foto nella libreria, perché... Incredibile, ma questa domanda qua mi incuriosisce da sempre. Tre sport, cioè non tre sport, perché uno è il calcio, ma proprio un particolare calcio, quindi la Bundesliga, hockey, baseball. Dovessi scegliere domani di fare il commentatore soltanto di uno dei tre per sempre, quale sceglieresti?
Vado per lo sport di casa, che è l'hockey su ghiaccio.
Bravo. Che non conta nulla, mio bravo, però ottima risposta.
No, perché è lo sport della mia città, è lo sport con cui, se sei appassionato di sport a Bolzano, nasci e rimani fedele per tutta la vita, insomma. E ripeto, il mio obiettivo da bambino era diventare il telecronista dell'Hockey Club Bolzano e fare le partite, insomma. Una volta che ho fatto quello mi sembrava di aver fatto abbastanza e mi sono anche divertito parecchio, perché l'ho fatto per 6 anni e siamo arrivati 6 anni in finale, quindi era piuttosto divertente come cosa. E a un ragazzo di Bolzano, se chiedi se domani c'è la partita decisiva dell'Alto Adige in Serie C e la finale dell'Hockey Club Bolzano, ma anche una partita normale dell'Hockey Club Bolzano, il 99% delle persone ai quali tu fai questa domanda ti dice tutti al Palaonda a vedere l'Hockey Club Bolzano.
Assolutamente. Tutti i miei commilitoni di Bolzano e dintorni la pensavano assolutamente uguale, e non li ringrazierò mai abbastanza per avermi portato tutte quelle domeniche al Palaonda. sabati anche, perché era il 94-95, sì.
Beh, gran stagione, insomma, quindi...
Sì, mi ricordo, tra l'altro...
Hai visto Jaromir Jagr, quindi, passare.
Sì, esatto. E non solo, mi sono anche ritrovato in mezzo agli scontri una volta con i milanesi, tra l'altro.
Ah, beh, immagino, sì. Ma il Varese era abbastanza tosto. Luca, comunque, ecco, io lì facevo già le telecronache del Bolzano.
Ah, ma dai.
Sì, sì.
Averlo saputo.
Vabbè.
Vabbè, quest'anno, in lockdown numero uno, hanno... televisione locale, hanno ripescato le vecchie cassette dei tempi e hanno riproposto una finale di Alpenliga e una partita del Sei Nazioni. La finale di Alpenliga era dell'anno prima, mi pare, e il torneo delle Sei Nazioni con Piero Periani.
No, che figata.
Divertente riascoltarsi a 26 anni di distanza dei brividi dalla paura delle stronzate delle missioni ciclopiche.
C'è tanta differenza.
In realtà non tantissima, la voce è praticamente identica. C'è un, diciamo, poco controllo, nel senso che prima roba che ti viene in mente la dicevi, adesso magari ci rifletti un po'.
Ma un ragazzo che decide e sogna come te di diventare un giorno un telecronista sportivo, cosa gli sconsigli di fare?
No, ma sconsiglio niente, gli consiglio di avere pazienza e di non mollare mai, perché questa è la chiave. Perché se tu ci credi fino in fondo, riesci a superare anche degli scogli che sembravano insormontabili. Io 4-5 Gran Premi della Montagna hors categorie li ho dovuti superare, quindi crederci sempre, quello si può.
Ah, ok, è un po' la nostra filosofia, è un po' quella di Sottosopra, dove noi vi facciamo e ci facciamo le domande al contrario proprio per spingere le persone a non smettere mai di provarci. Ci raccontava Carlo Vanzini che anche lui ha dovuto fare un po' lo stalker nel senso positivo con le persone per arrivare poi a fare quello che fa adesso, quindi ci sta, non bisogna mollare,
né no, no.
Come diciamo spesso e volentieri.
Io sono stato più fortunato, evidentemente non ho dovuto fare niente di particolare, però ho dovuto resistere a attacchi interni e esterni che non erano proprio il massimo, questo soprattutto nella mia prima parte di carriera bolzanina. Poi una volta uscito da lì, francamente, è stato tutto abbastanza tranquillo, insomma, più o meno, insomma, a parte qualche contrasto, poi là, ma ci sta.
Vabbè, ci mancherebbe ancora, ma quello fa parte della vita.
Certo.
Vabbè. Ottimo, Pietro, io ti faccio l'ultima domanda che tocca a chiunque di voi sia sotto le grinfie del nostro microfono.
E la domanda è: chi arriverà secondo in Bundesliga quest'anno? No, non è vero. No.
Era facile.
Beh sì, beh, prima era ancora più facile.
E anche perché la squadra che la vince, secondo me, vincerebbe tutti i campionati che ci sono in giro. Quindi.
Assolutamente sì.
Su una gamba sola e giocando con le riserve, probabilmente.
No, quello no, però, insomma, passa al 9 lì e un paio d'altri. Non
c'è sì, certamente sì. No, la domanda ufficiale è questa. Dai un voto al tuo progetto di vita e al tuo progetto lavorativo.
Il progetto di vita è un autentico disastro in realtà, ma non devo dirlo io, lo dovrebbe dire mia moglie, dovrebbero dirlo i miei tre figli, che poveracci, mi vedono così, cioè, mi ascoltano in TV e mi vedono ogni tanto in videochiamata, insomma, soprattutto no. Negli ultimi 30 giorni non sanno più che faccia abbia, potrei avere la barba lunga, modello...
Matusalemme.
Sì, qualcosa del genere, insomma. Vabbè. No, è una vita complicata, insomma. Era molto comoda quando vivevo a Bolzano, relativamente, poi perché comunque ho lavorato spesso nei giornali e anche lì si finiva sempre tardi, si lavorava sempre il venerdì, sabato, la domenica, però gli altri... Ecco, questa sfasatura ti può mandare fuori di testa da un certo punto, perché tu vedi tutti gli altri che possono partire per andare in montagna a fare il weekend o anche a fare una semplice gita su per le nostre montagne, e tu sei bello chiuso in uno studio con la nebbia a Milano. questo non è proprio il massimo, però va bene. È così, l'abbiamo accettato in qualche maniera, siamo riusciti a convivere con tutto questo negli ultimi ormai quasi 20 anni, 19 sono, e vabbè, resistiamo in qualche maniera, quindi vabbè. Dal punto di vista lavorativo, francamente, io non mi sarei mai aspettato di arrivare a questo punto, e quindi tutto quello che viene in più adesso per me è di guadagnato, quindi
certo.
Meglio di così non poteva andare.
Vabbè, sicuramente. Sul sabato e la domenica ti capisco perfettamente, perché facciamo la vita di chi lavora nel weekend, Luca ed io, ormai da 10 anni così. Quindi...
Eh no, immagino, perché qua tu senti tutti quanti che dicono il lunedì, che giorno terribile. Il lunedì è uno dei giorni più belli del mondo. A parte oggi che ho fatto il nuoto alle 10 di mattina, ma quello è un altro discorso.
Beh, vero. Non tutti i lunedì sono belli.
No, di solito lunedì stacco il cervello, insomma. Per 10 minuti.
Però, comunque io ho amato Sky Go, amo Eurosport Player, perché negli ultimi anni, facendo l'abbonamento, anche noi lavorando sabato e domenica, ci siamo goduti tutti gli sport che anche tu rigorosamente ci racconti, perché altrimenti li perdevamo tutti veramente. E noi che siamo sportofili da divano, quindi meglio così. Fantastico, Pietro, io non so come ringraziarti, sei stato veramente un ospite eccezionale, e grazie per averci raccontato qualcosa di te, del tuo lavoro e della tua visione della vita.
Grazie a voi, è stato molto divertente, devo dire.
Bene, sono contenta. Mi riprometto di organizzare
la giornata rock.
Con tutti i tuoi colleghi rock.
Va bene.
Sportivamente rock. Quindi.
Dobbiamo assolutamente farlo.
Ma sarà un grande piacere.
Dobbiamo. Ottimo. Chiudi tu, Gianluca.
Ok, allora. Questo era l'episodio con Pietro Nicolodi, che salutiamo. Grazie, Pietro, di essere stato con noi.
Ciao a tutti ancora.
E ciao, Michela. Ciao, Luca.
Ciao.
Ciao.
E come sempre vi invito a seguirci su sottosopra.club, squarecast.it, social, Instagram, Facebook, e ci sentiamo al prossimo episodio con un nuovo ospite. Un saluto a tutti, ciao!